incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati, nuovo labirinto pianistico dal vivo qui da Radio Popolare al pianoforte e in voce sono sempre Emanuele Ferrari. Oggi ci occupiamo di un pezzo meraviglioso, ricchissimo, trascinante di Gershwin, i Tre Preludi, non prima di avervi ricordato che potete seguire il mio lavoro sulla pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista, sulla pagina Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram, e che se volete sentirmi dal vivo a Milano, la buona notizia è che si farà la prossima stagione al Teatro Litta, di 6 incontri tutti condotti da me in questo modo, dal vivo. Troverete, spero a breve, sia il programma della stagione che le modalità per abbonarvi sul sito dell'associazione Certe Note. Mi raccomando, Certe Note e non Teatro Litta, perché la programmazione è appunto sul sito dell'associazione Certe Note. Primo preludio dei tre. Allegro, ben ritmato e deciso. Si comincia con una tromba puntata al cielo. Te-pa-ya-ta. Voi immaginatevi, la big band è tutta seduta, il direttore è pronto a dare l'attacco, si alza un trombettista e spara questo attacco. Il che significa varie cose, significa che l'orchestra di riferimento qui non è quella di Beethoven, di Mozart o di Mahler, ma è la tipica orchestra jazz, quindi una big band, e quindi non ci sono i violini ma i sax, e c'è una, come dire, larga partecipazione sia di ottoni che di legni e così via. Allora, il concerto deve ancora cominciare, si alza la tromba solista, punta al cielo e comincia con questo che non è un inizio, è una vera e propria sigla d'apertura. Con questa Gershwin dice al suo pubblico: è un pezzo di musica, diciamo, classica, è scritto con le note, non c'è spazio per l'improvvisazione, è eseguito da un pianista professionista, si spera, ma qui il linguaggio è l'altro. E l'altro, nell'America degli anni 20, è il linguaggio del jazz. Dopodiché attacca l'accompagnamento, che come sentiamo bene non è un accompagnamento alla Chopin. È l'accompagnamento che farebbe la sezione ritmica della big band, quindi pianoforte. Voi direte: come pianoforte, lo strumento di Chopin? Sì, lì è messo nella sezione ritmica. Pianoforte, batteria e contrabbasso tendenzialmente pizzicato. Dopodiché fa il suo ingresso, entra il primo tema. E fa il suo ingresso non nel senso banale che comincia, entra proprio come se fosse un personaggio sulla scena, ma di quelli proprio che riempiono completamente la scena, no? È un concentrato di ottimismo americano, diciamo così, quindi estroverso, disinvolto, brillante. Dinoccolato, scioltissimo, probabilmente indossa le ghette, il cilindro, il bastone, un frac, insomma è un personaggio da musical. Poi prende una sfumatura quasi un po' da scettico blu, da quello che conosce il mondo, sa come vanno le cose e sa starci senza farsi troppe illusioni. L'accompagnamento va avanti imperterrito, anzi, per usare una parola musicale, ostinato. Benissimo, questo è un primo squarcio, per così dire, di America, ed è un'America bianca, per così dire. È l'America dei grattacieli. Non siamo certo in un fumoso locale nero di Harlem, per esempio. Ma poi comincia una transizione, quindi qualcosa che ci porta in avanti, di segno molto diverso. Sentiamo. Perché di segno molto diverso? Perché qui c'è qualcosa di oscuro, di primitivo, quasi di minaccioso, legato soprattutto alla ripetizione insistente delle stesse note, no? E cosa sta facendo Gershwin? Ecco, dopo la prima radice della musica americana, in particolare del jazz, che è quella bianca, va a cercare l'altra radice, si chiama non a caso musica afroamericana, il jazz. Ecco, qui siamo nel primitivo, nell'oscuro, quasi nel tribale, quindi diciamo va ad attingere da una seconda fonte musicale che è appunto la radice afro. E allora ecco proprio la forza primordiale del ritmo. Quasi un rituale tribale. C'è qualcosa che nessun Beethoven, nessun Mozart farebbe mai. Ma come? Si cambia scena. Ma come? Così presto. Non hai fatto in tempo a farci familiarizzare con questo secondo momento, quello chiamiamolo afro e tribale, che già cambi scena. Sì, perché questo è teatro musicale. Abbiamo detto il primo tema entra proprio come un personaggio sulla scena. Ma come ho detto è un musical. Non è palcoscenico per l'Otello e neanche per l'Amleto e neanche per l'Antigone. Dunque, qual è la logica? Prevenire la noia. Siamo dentro in uno spettacolo, peraltro artistico e di altissimo livello, ma di intrattenimento. Quindi la logica non è quella di una sonata di Beethoven, la logica discorsiva, raziocinante, critica per così dire, in senso kantiano. No, qui la logica è quella di ogni buon spettacolo di intrattenimento. La peste qui è la noia. Allora, come si fa a prevenire in modo sistematico la noia del pubblico? Si dà allo spettacolo, in questo caso al primo preludio, un tale ritmo mozzafiato da prevenire sistematicamente l'insorgere della noia. Ecco perché cambiamo scena. Poi di nuovo questa transizione tribale. E per la seconda volta, prima di annoiarci, cambiamo scena. Questa transizione ci ha portato a una sorta di secondo tema, che è un momento veramente meraviglioso di questo primo preludio. Allora, qui c'è l'incrocio delle mani che alla radio non si vede, però si sente. Sembra che io suoni con tre mani. Una, due, tre. Com'è possibile? Appunto incrociando la sinistra che passa sopra la destra. Ma è l'effetto da big band orchestrale che è favoloso. Passi. Chi fa questi bassi veramente corposi, potenti, molto sonori? Io penso il sax baritono, che non è quello che siamo abituati a vedere in bocca agli strumentisti, ma è una belva ben più grande e che fa un suono proprio di questo tipo qua. Poi, sopra, questo meraviglioso corale jazz che qui ci vorrebbe un arrangiatore jazz professionale che io non sono, ma grosso modo sicuramente sarà un impasto di strumenti luminosi. Quindi se ci sono i sax non saranno certo i baritoni, ma saranno i contralti o addirittura i soprani. Sicuramente ci sono le trombe, probabilmente ci saranno i clarinetti nel registro acuto. Insomma, l'effetto è questo effetto luminosissimo, no? E in mezzo c'è la fila dei sax tenori che se suona, come dire, dannatamente insieme come un solo uomo. E si riconoscono proprio le strisciate degli strumenti a fiato riprodotte sul pianoforte. No? Viva, viva, viva. Con quell'effetto a cartone animato per cui ci sono 10 soldati allineati dietro la sagoma del primo. Voi ne vedete uno solo, da tanto si muovono insieme, no? E tra l'altro, qui Gershwin combina le due radici finora, perché il corale sopra, questa è ancora l'America bianca del sogno americano, l'ottimismo, la disinvoltura, mentre invece la destra nel registro centrale riprende proprio quel fascinoso, come dire, ritmo afro, no? Quindi prima le alterna queste due radici e poi le sovrappone. L'effetto è meraviglioso. Dopodiché un'altra sfaccettatura ancora del jazz, l'esotico, quindi il remoto nello spazio, no? Il jazz da sempre è una creatura onnivora, si alimenta di tutto quello con cui viene in contatto. Sentite qui la sensazione è di andare altrove, no? Queste armonie più ardite. Poi finalmente Gershwin fa una cosa da musicista classico, un semplice e diretto climax, 4 gradini in crescendo di volume, di energia, di tensione, 1, 2, faccio rallentatore, 3 di più, 4 di più. E al colmo di questa salita, in una veste sonora sfolgorante, ritorna al tema. Ma sentiamo il montaggio, che è veramente delizioso. Esotico con qualcosa addirittura di minaccioso e di crudele. E poi un bel crescendo in 4 tappe, come fanno i musicisti classici spesso, e al punto culminante un momento proprio da trionfo epico, da Broadway, ecco, forse con un termine un po' più tardo si direbbe hollywoodiano. Climax. Ecco, in questa sontuosa e magnifica discesa cogliamo un altro aspetto molto importante che è legato al mondo del teatro, del musical, quindi, come dire, luoghi del palcoscenico in cui si parla, si danza, si raccontano battute, si suona, si canta. L'allegria come atteggiamento professionale. Qui è allegro, è abbagliante, ma non è un'allegria soggettiva. Non è la mia, la tua o la sua, non è l'allegria di chi ha un motivo psicologico per essere allegro in quel singolo momento. È l'allegria di Fred Astaire e Ginger Rogers che danzando in modo delizioso sorridono sempre alla cinepresa e quindi all'ascoltatore. Quindi l'allegria come atteggiamento professionale e non come stato d'animo. Poi c'è persino, riesce a infilarci un momento lirico in cui si ha la sensazione che se la canti godendosela. Veramente meraviglioso, rifacciamolo. Tarirari, tarirari. siccome minaccia di diventare troppo personale, interrompe saggiamente. Quindi, primo silenzio ad effetto. Si interrompe la macchina meravigliosa dell'ostinato. Il pubblico dice: ma cosa diavolo? Cosa arcidiavolo? C'è una scala dissonante che non c'entra niente con tutto quello che abbiamo visto. E sempre col ritmo di sorpresa in sorpresa tipico del musical, l'ultimo gesto, il cilindro lanciato al pubblico. Passiamo al secondo. L'indicazione del primo che abbiamo appena commentato era allegro, ben ritmato e deciso. Beh, l'abbiamo sentito. L'indicazione del secondo è andante con moto e poco rubato. Rubato è un termine della musica classica che fa pensare tipicamente a Chopin. Sentiamolo un po'. Questo è, se il primo era un musical, questo è un blues. È un blues proprio fedele alle origini, mi verrebbe da dire. Noi oggi possiamo erroneamente pensare al blues anche con una musica vitale, per certi versi gioioso, allegra, ma non è assolutamente così. Se voi leggete i testi dei blues classici, sono tutti del tipo... sono incinta dell'ottavo figlio, mio marito è un beone che mi picchia, è stato licenziato ieri e devo andare a lavorare 12 ore al cotonificio. Questo è il mood medio, va da così in peggio. Quindi avere i blues nello slang significa proprio avere le ombre della depressione nel cuore. Infatti c'è questo senso meraviglioso, in senso artistico si intende, di fatica, no? di trascinarsi del vivere. E poi c'è sta meraviglia, no? Come fa a suonare così bene, così intenso, così espressivo il pianoforte nella mano destra? È perché evoca una tromba con la sordina. È un effetto che noi probabilmente abbiamo più in testa, ancor più che da esempi di quest'epoca, cioè degli anni 20 del Novecento, da casi più tardi in cui suonava così Miles Davis, no? Quando suonava ancora più rannicchiato del solito, quattro note di fila che aprivano un firmamento. Ecco, è un po' quel suono lì, luminoso e rauco insieme. Tromba con la sordina. C'è apparentemente un po' più di luce. Ma è una luce senza allegria, senza benessere. C'è questo clima incredibile da pomeriggio domenicale assolato in periferia urbana, no? Una specie veramente di spleen americano. Questo momento di sospensione poetica, con la sinistra che si lamenta, è un lamento questo. E poi la prima grossa sorpresa, in questo clima sorge una voce solista. Sentite che meraviglia, una donna che sembra pregare. E che ripiega sconsolata su se stessa. Quindi un momento quasi religioso, religioso ma di profondo sconforto, no? Soprano che canta. E poi sentite che sorpresa. Sorge invece un coro di voci maschile che, come in uno spiritual o in un gospel, conforta la voce sconsolata della donna, no? Ripetendo probabilmente: il Signore non abbandona chi crede in Lui, no? La ri ra ri ra, non sei sola. Ti ri ri ra ra. È un momento quasi salmodico, no? Anche se camminassi per valle oscura, ci sarai tu a confortarmi, no, Signore? La ri ra ra. È veramente un momento che è quasi una versione jazz e blues di alcuni momenti degli improvvisi di Brahms, in cui il pianoforte sembra improvvisamente pregare nella regione dei bassi. E poi ricomincia la ruota della fatica, del dolore, questa struttura proprio circolare, no? Senza progresso. Stavolta però il lamento della mano destra, prima era un lamento singolare, stavolta è raddoppiato, quindi sono in due a farlo, con in mezzo un terzo strumento. Insomma, si passa dall'io al noi, ecco, per cui è abbastanza questo raddoppio da dare la sensazione del passaggio alla dimensione plurale, diventa un lamento collettivo, quindi ancora più intenso. Sconsolato, lamentoso. Ecco, poi al posto del lamento, della preghiera accorata del soprano, c'è un vero e proprio grido. Un grido di dolore. E poi lo sconsolato, che però è più drammatico di prima, ma di nuovo dalle regioni calorose dei bassi sorge la voce maschile del conforto. Quindi ha costruito un responsorio. E poi c'è una sorpresa, ma cos'è? Via! Via il dolore, la stanchezza, la fatica, la ruota che malamente trascina le nostre esistenze, via tutto. Cosa diavolo sta succedendo? Sta succedendo che in un concerto di una big band swing, perché qui siamo veramente alle soglie ormai, soprattutto stilisticamente è già swing questo jazz di Gershwin come linguaggio. Dicevo, in un concerto di una big band, certo, è tutto predefinito, c'è addirittura un direttore dell'orchestra, i musicisti hanno le parti, però ci sono dei singoli momenti di improvvisazione. Beh, questo è uno di quelli. Vediamo di chiarirci. Sto io, Emanuele Ferrari, improvvisando? No. Può un altro pianista improvvisare qui? No. Perché? Perché le note sono scritte coi pallini sul pentagramma uno dopo l'altro. E allora che razza di improvvisazione è? È un'improvvisazione simulata, allusa, come ha detto una studentessa del corso di quest'anno in bicocca, mimata. Questo è un termine che non avevo mai usato, ma è perfetto. Quindi vuol dire che si dà la sensazione che ci sia un'improvvisazione. Benissimo, quale sarebbe lo strumento? Ci vuole uno strumento che in un certo senso riproduca un po' la voce calda e roca, un po' la Louis Armstrong. E cos'è? È il trombone. Sembra proprio di vedere il movimento della culisco col braccio che va avanti e indietro, no? E lo strumentista che punta il suo strumento, in questo caso non verso l'alto, ma tendenzialmente un po' verso terra. E com'è? è un concentrato di espressività, perché sa benissimo questo trombonista che ha solo quel momento lì, avrà un minuto, deve dire tutto quello che ha dentro in quel minuto. Ecco, da qui questo effetto di urgenza del dire, no? Di allegria loquace e trascinante. Tarararirì, ancora, ancora da dire, mica finito. Contagioso proprio. E la ciliegina sulla torta è il tipo di accompagnamento che, sentito in termini puramente pianistici, non ha quasi senso. Ma nessuno scrive per pianoforte con bicordi, vuol dire due note alla volta simili. Ma qui Gershwin si diverte proprio a citare la fonte, sta imitando il banjo. Se avete presente il jazz delle origini, quello che si chiama, non so, Dixieland piuttosto che New Orleans, è pieno di accompagnamenti fatti così. Quindi, assolo del trombone, un momento magico, accompagnato dal banjo, proprio con il ritmo delle origini, niente sincopi, niente contrattempo, niente jazz evoluto proprio, no? Le radici. Poi deve essere abbastanza bravo il solista da segnalare all'orchestra che sa che il suo solo sta per finire. Infatti, dice: faccio il bravo, finisco. Segnali di chiusura, rientra sopra una specie di corale fatto dai sax, una specie di amen, sentite. E poi... questo è quell'effetto che c'è ogni tanto nel jazz, che se dura poco è bellissimo, l'orchestra zuccherosa, sentite che meraviglia, ultra sentimentale. Si finisce su questa sospensione interrogativa super poetica che prelude alla ripresa atmosferica del tema iniziale. Riattacca al blues, ma stavolta sottovoce, è ancora più vicino all'anima. L'effetto è meraviglioso. Fateci caso quando ve lo risuonerò alla fine. Qui c'è un'atmosfera impagabile. Sembra quasi che il battito del cuore rallenti. Ecco, qui veramente Gershwin dimostra di conoscere benissimo anche la tradizione classica, no? Il linguaggio è blues, ma per un momento il clima incantato è veramente quello di un preludio di Chopin. Poi di nuovo lo spleen americano, no? L'assolato pomeriggio della periferia urbana domenicale, questo senso di desolazione urbana. Ancora il lamento della mano sinistra. E poi un colpo di teatro meraviglioso. Il momento della preghiera del soprano si trasforma veramente in un urlo disperato. Proprio quasi un signore, perché mi hai abbandonato. Già finito? E poi, come direbbe Montale, sono ricaduto sul fondo dove il secolo è minuto. E per l'ultima volta, ma questa volta fa ancora più effetto, la rassicurante, calda, confortante risposta dei bassi, il responsorio del coro. La rira rira, il Signore non ti abbandona, non sei sola. Ta rira rira, amen. E su questo amen finale, sentite che meraviglia. Ha caspita, non bastava tutto il resto, c'è un'ultima fonte stilistica. Debussy. Se poco fa citavo i preludi di Chopin, questo invece sembra veramente un frammento uscito da un preludio di Debussy. Ce n'è uno che si intitola Campane, sottinteso ascoltate, attraverso le foglie, il fogliame, no? Cloche attraverso le feuille. Siamo veramente in quell'ambito lì. Ma senza che suoni come un prestito, un impianto, una citazione, in totale continuità e adeguatezza col modo in cui siamo arrivati qua. Questa è veramente una capacità sintetica che ha Gershwin qui al suo meglio. E poi l'ultimo colpo. Ma come dire, attenzione, però non è ancora finita. Questo colpo di gong remoto, no? da lontananze indefinite, che prelude a nuovi sviluppi. Insomma, stiamo capendo che questi tre preludi, pur essendo meno noti di altre opere di Gershwin, come per esempio la celeberrima Rhapsody in Blue, in realtà hanno dentro veramente Gershwin al suo meglio. Cioè ci sono tutte le risorse, tutte le armi espressive, tutte le virtù compositive che Gershwin ha, senza però assolutamente nessun difetto. Per esempio senza quella tendenza occasionale alla prolissità e alla ripetizione che a tratti troviamo anche in opere più celebrate, come ad esempio la Rapsodia in Blu. Qui veramente c'è solo e tutto il meglio di Gershwin. Dopodiché Gershwin dissipa in modo molto dinamico e improvviso questa atmosfera magica con un attacco brillantissimo, che è quello dell'ultimo preludio, che ha la stessa indicazione del primo. Quindi dopo il musical e il blues ritorna l'indicazione allegro, ben ritmato e deciso, e attacca al terzo. Cos'è allora? Primo, aria di chi la sta deliberatamente mettendo giù dura. Attenzione! È grave, è drammatica la situazione, è pericolosa, è quasi minacciosa. Attenzione, attenzione, arriva. Quindi prima attenzione e poi arriva. Attenti, attenti, attenti. Arriva. Ma chissà cosa diavolo arriva. Arriva una cosa deliziosa che ha ancora il colore scuro, è ancora minaccioso, ma parliamoci chiaro, non fa davvero paura a nessuno. Allora, se io dovessi usare un'espressione un po' umoristica per indicare questo tipo di atmosfera espressiva, userei un'espressione pop. La chiamerei malavita da fumetto. Cioè, se prima c'era un genere di spettacolo che era il musical, poi c'era un genere poetico e musicale che era il blues, adesso c'è un genere, un ambito per così dire, che sarà poi sviluppato ampiamente sia dai fumetti che dal cinema, no? Il noir, ma è un noir veramente fumettistico. Basta sentire anche l'accompagnamento ultra caratteristico, quasi calligrafico. Molti anni fa c'era una trasmissione televisiva che si chiamava Gulp, i fumetti in TV. Beh, uno dei numeri più attesi era quello dell'investigatore privato Nick Carter, le cui puntate venivano invariabilmente introdotte da una fintamente sinistra voce fuori campo che apriva la storia così. Mentre su New York calavano le prime ombre della sera, ecco, siamo esattamente dentro questo mondo. Nick Carter. Poi siamo tornati dentro nella logica dello spettacolo, quindi massima varietà, e non a caso in italiano si chiamavano varietà perché era proprio il principio cardine, si cambia scena, o perlomeno qui non proprio scena, ma c'è un passaggio inatteso, ritorna un personaggio che conosciamo. Ascoltiamolo un po' più lento. Questo impettito passeggiatore è una versione del primo tema super teatrale del primo tempo. Lì era proprio al massimo della sua brillantezza e del suo magnetismo. Qui è leggermente meno esposto, per così dire, ma è sempre lui. Cosa fa qui? Semplicemente fa una passeggiata. Attraversa il palcoscenico, fa una bella camminata teatrale, avanti e indietro, no? Di nuovo, col cilindro, il frac, il bastone, le ghette, le scarpe lucide, magari attorniato da due ali di signorine vestite con piume o con paillette che ondeggiano le mani, come dire, muovendo l'aria intorno, no? E naturalmente sorridendo. Prima camminata, ritorno. Ritorna il clima da malavita da fumetto. In una versione sentite che sembra Summertime. Soprattutto nell'accompagnamento. Tarara. È quell'ambito lì. Tarara, di da, di di. Si sente che conosce anche l'autore di Porgy and Bess. Benissimo, quindi di nuovo Nick Carter, ma con una versione anche Summertime. L'ennesimo gesto teatrale, no? Con le braccia verso l'alto. Dopodiché uno con meno genio di Gershwin poteva anche rallegrarsi parecchio e chiuderla qua. Sì, certo, il terzo preludio era un pochino meno lungo degli altri, però francamente avrebbe chiuso benissimo già così. E invece c'è ancora l'episodio più sorprendente. Perché è così sorprendente? Perché qui Gershwin per un momento non solo cambia la scena, ma cambia radicalmente neanche lo stile, di più il modo di pensare la musica. Dopo tutto questo connubio tra arte e intrattenimento, qua si va invece alle radici del romanticismo, cioè l'idea che la musica sia la lingua delle emozioni e dei sentimenti. Questo passaggio sembra uscito da Brahms, da un Brahms delle danze ungheresi. Avete presente? È quasi uguale. Oppure dal Liszt delle rapsodie ungheresi, o da qualche passaggio appassionato di qualche altro compositore romantico o post-romantico. È una sorta di confessione. Vuol dire, zio, una confessione pubblica, spettacolarizzata, sia pure anche Liszt le sue confessioni le rende sempre pubbliche musicalmente parlando, ma è quell'idea lì, cioè il morso segreto, il vento che nel cuore soffia, per dirla con Montale. Proprio a cuore aperto. Allora, siccome qui, come dicevo, Gershwin è al suo meglio e ha veramente quella qualità evangelica tradotta in arte che è la vigilanza dello spirito, si interrompe, perché sennò il pezzo deragliava, il pezzo non si intitola Confessioni di un musicista travagliato, ok, non è chrysleriana di Schumann, quindi non poteva durare, ma è abbastanza da aprire uno squarcio su questo mondo espressivo altro. Gershwin ci fa capire che conosce benissimo e che se vuole può benissimo attingere anche a quel mondo lì. Per riabbassare volontariamente la temperatura inserisce una figurazione anodina, impersonale. La temperatura si riabbassa, è proprio come un ingegnere che dice: ok, possiamo permetterci un nuovo innalzamento della temperatura senza che la centrale nucleare scoppi di nuovo. Quindi sospiri, gemiti, pianti, confessioni. Dentro nella ritmica del jazz, con sotto il contrabbasso che fa la walking bass. Di nuovo la figurazione impersonale, che però stavolta prende vita e viene contagiata dal pathos. Guardate che raffinatezza, no? La figurazione che ha usato per interrompere il pathos viene contagiata e rianimata, come dire, in secondo grado dal pathos che voleva interrompere. Quindi si trasforma in quello che in Liszt si chiama martellato, che è un'altra figura dell'enfasi sentimentale. Ecco, ma a salutare il correttivo arriva questo tremolo. Mi sono arrovellato a lungo. Anche questo, devo dire, me l'ha svelato molti anni fa una studentessa da Bicocca durante un corso dedicato a questi preludi, che ha detto: questo viene dal circo, è la simulazione al pianoforte del tamburo, dell'imbonitore che dice: venghino, signore e signore, vedrete la donna cannone, l'acrobata che sta per fare il tuffo nel bicchiere. Ecco. Quindi, come dire, salutarmente sdrammatizza reintroducendo un tocco addirittura circense. Quindi, guardate che montaggio fantastico, no? Quindi, da un lato Brahms e Liszt, poi l'interruzione, però l'interruzione viene contagiata dal pathos, si trasforma in martellato listiano e come salutare correttivo arriva il tamburino del circo. E finalmente, al culmine e alla fine di questo ultimo preludio, ritorna in una versione meravigliosa il primo tema, quello della malavita da fumetto, ma in una nuova veste. Allora, cosa succede? Partiamo dall'accompagnamento. Due fasce, fascia centrale, ritorna l'esotico, no? Ciò che suona diverso, il lontano nello spazio. Seconda fascia nei bassi, è solo un singolo accordo di due note, ma evoca un mondo, no? Questo è l'arcano, il remoto nel tempo, è quasi una risonanza che rimanda al gregoriano, no? Un po' come è pieno di evocazioni di gregoriano francese nei pezzi di Debussy e di Ravel. Ecco. Quindi, fascia centrale, l'esotico, il remoto nello spazio, fascia di bassi, l'arcaico, il remoto nel tempo, e sopra una versione alla Liszt virtuosistica, scintillante, del tema. Il risultato è veramente esaltante. risentiamo per l'ultima volta tutto questo montaggio. Si finisce con questo gesto di nuovo super teatrale, proprio da musical, da esplosione di luce, no? Che sdrammatizza tutto e ci ricorda che erano tutti numeri, scene, gag, atteggiamenti, pose teatrali. Insomma, l'ultima parola di Gershwin sembra essere quel modo di dire tipicamente anglosassone che è all the world's a stage, tutto il mondo è un palcoscenico. Ecco, ma con un sorriso Gershwin qui sembra aggiungerci: e tanto vale imparare a starci il meglio possibile. Insomma, tre preludi veramente brillanti che sprizzano luce agli estremi e invece, come dire, ci immergono in un buio profondo ma pieno di calore in quello centrale, estroversi, brillanti eppure meditati e profondi. Insomma, Gershwin veramente al suo meglio. Li riascoltiamo in fila tutti e tre.
Thank you.
erano i tre preludi di Gershwin, suonati da me medesimo, Emanuele Ferrari. Prima di salutarci vi ricordo che potete seguirmi, fare commenti, insomma esprimervi, ecco, sulla mia pagina Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, idem Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram. E soprattutto che se volete sentirmi dal vivo a Milano, a breve, o comunque dovete tenere d'occhio, nella speranza che sia a breve, il programma della stagione al Teatro Litta, che comparirà, spero appunto non tra molto, sul sito della associazione Certe Note Milano. Grazie, vi aspetto al prossimo labirinto musicale pianistico dal vivo. Sono Emanuele Ferrari. Alla prossima!
Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.